Allora, cari ragazzi, oggi facciamo una lezione che approfondisce una parola che è una parola molto usata nel gergo degli architetti e che è la parola contesto. Adesso io sono in locale, ma è tutto online, quindi siamo qua, è tutto online, ma per semplicità io lo faccio dal locale. La lezione la registriamo, così quelli che non c'erano hanno anche la lezione, la versione di quest'anno, che è abbastanza diversa da quella dell'altro anno. Noi abbiamo sostanzialmente scisso il concetto di contesto, lo abbiamo affrontato separatamente, però in realtà quello che si scopre proprio ragionando sul contesto, sul concetto di contesto, mi sembra che era stato fatto un discorso la volta scorsa, no? In cui in qualche maniera si scopre una cosa interessante, che gli architetti tendono ad usare o sono abituati ad usare la parola contesto in una maniera gergale per intendere ambiente fisico nelle prossimità del proprio progetto. È abitudinario dire: mai considerato il contesto, qual è la relazione col contesto, eccetera, e si intende dire gergalmente, è un gergo degli architetti, che in questo caso contesto vuol dire ambiente circostante al progetto, in cui il progetto si viene a collocare. A questo fine, noi nella lezione di ormai 3 settimane fa sulle tessiture abbiamo usato in qualche maniera il concetto di trama, il concetto di tessitura, che è una delle accezioni della parola contesto per la lingua italiana, per indicare la volontà che le relazioni tra quello che sta nascendo come vostro progetto e l'intorno urbano siano in qualche maniera intessute insieme, siano pensate insieme. Come strumento fondamentale noi adoperiamo in primis lo strumento appunto di delle tessiture o delle trame che ricavate da alcuni elementi dell'area circostante o anche ampiamente circostante, che possono intessere queste relazioni. Relazioni di ordine geometrico, ma possono anche essere di ordine ambientale o di tipo decisamente morfologico, se ci sono presenze di edifici o di parti della natura molto importanti vicino. Questa parte l'abbiamo già in parte affrontata, voi avete fatto le tessiture e state cominciando a lavorare e cominciamo ad avere delle idee di volume in rapporto a questi discorsi. Questo, come tutte le nostre cose, sono in progress, il metodo l'avete ormai abbastanza capito, noi procediamo per avvicinamenti successivi, per raffinamenti successivi, avendo quindi una navigazione che a poco stringe i temi, gli argomenti, le forme e tutto. Noi crediamo in questo metodo, che ci sembra il metodo che è quello che possa avere un giusto equilibrio tra il pragmatismo, che è comunque una componente fondamentale dell'architettura. L'architettura è scienza anche economica, assolutamente, ha a che vedere con risorse limitate, ha a che vedere con responsabilità, ha a che vedere con soldi, ha a che vedere con tempo, e in questo caso il tempo è il tempo anche di un laboratorio, che non è infinito. E dall'altra però ha anche a che vedere con aspirazioni, ovviamente, con ricerca di qualità, e avendo a che vedere con aspirazioni e con ricerca di qualità è un costante dialogo, no? tra un aspetto, tra virgolette, economico e un aspetto, come dire, poetico o aspirazionale, chiamiamolo come vogliamo, no? Addirittura noi spingiamo su questo discorso un po' delle aspirazioni, addirittura affondando sui luoghi della memoria, siccome alcuni di questi luoghi della memoria possono essere rimessi in circolo, affondiamo su questo discorso quando facciamo anche il ragionamento sulla scacchiera, eccetera. Ok? Questo è un po' il ripasso di alcuni discorsi che abbiamo fatto. Oggi vogliamo aprire il concetto di contesto per noi, che non è soltanto il contesto fisico, ma è anche il contesto sociale. Per noi la parola contesto quindi assume minimamente due significati contemporanei, che da una parte è, come comunemente detto nel gergo architettonico, contesto come relazione fisica con il luogo, ma dall'altro per noi contesto è anche relazione sociale. Questo fatto è enormemente decisivo, è di grandissima importanza, proprio perché l'architettura è fatto di natura anche sociale, si innesta in una serie di relazioni che sono sociali e che sono economiche. Quindi non affrontare già nel laboratorio 4 questo livello, almeno in luce, a nostro avviso è un errore, e quindi noi vi chiediamo di entrare anche in questo aspetto. Quindi il contesto come contesto sociale di riferimento di cosa? E noi ormai siamo molto, siamo quasi a metà del laboratorio e abbiamo formulato una serie di idee abbastanza avanzate. Noi abbiamo in particolare un'idea di programma, e questa idea di programma è nata attraverso tutta una serie di ragionamenti. Nella parte finale della lezione, che è quella importante, ovviamente anche importante, quella in cui vi, alla fine tutto diventa tre mosse, no? Alla fine sono tre mosse che si devono fare per muovere avanti il progetto, ma sono tre mosse evidentemente che noi studiamo a ragion veduta, no? Cerchiamo di farvi fare tre mosse che siano le più intelligenti possibili per la costruzione di questa vostra cosa. È molto interessante che questa parola contesto in realtà entra nel gergo italiano attraverso un romanzo, e il romanzo è di un autore siciliano molto rinomato, molto importante, che si chiama Leonardo Sciascia, che ha scritto appunto questo romanzo che si chiama Il Contesto. E ovviamente Sciascia non intendeva assolutamente dire, come avrebbe interpretato un architetto, il luogo fisico, no? Quello che dice l'assistente, ma com'è il contesto del tuo progetto? Non era quello che voleva dire. Voleva dire esattamente un quadro storico, sociale e culturale che nel caso specifico del suo libro spiegava spiegava l'esistenza di fenomeni delinquenziali di stampo mafioso molto particolari, che hanno una loro struttura particolare e che appunto si muovono, e questo è tutto il ragionamento, in un contesto, in un insieme di relazioni. Quindi questo romanzo ha cominciato anche a fare entrare la parola italiana di contesto. Naturalmente per noi, in fondo, la parola contesto, quindi da una prima parte ha a che vedere con col concetto di luogo, e dal secondo campo, vedendo dal discorso di Sciascia, ha a che vedere con il discorso del quadro socioculturale in cui dei fenomeni si inquadrano, naturalmente nel suo caso, eccetera. Il terzo è ovviamente l'idea di concetto come tessitura, ed è molto interessante perché se voi leggete lo Zingarelli, voi notate che proprio il primo significato che lo Zingarelli dà è che contesto letteralmente tessitura intreccio, non dice che è relazione con il luogo, tutt'altro. E secondo è quello di Sciascia, appunto, il complesso delle idee e dei fatti contenuti in uno scritto o in un discorso. Per noi questo si intensifica in qualche maniera, perché noi in parte, alcuni di noi in parte operano una sorta di passaggio poetico in fondo tra il luogo fisico in cui noi andiamo ad operare e una sorta di memoria personale che vogliamo introiettare in quello spazio, no? E noi su questo lo facciamo gravitare attorno al concetto di imprinting. Per alcuni questo è un elemento, diciamo, presente, per altri è una cosa un po' cogiacente. Va bene in tutti i casi, cioè non è detto, però a noi ci è sembrato importante avere questa chiave. Per alcuni è importante, poi è difficile far quadrare tutti gli elementi. Volevo dire agli assistenti una cosa molto interessante che mi sono improvvisamente ricordato, riguarda il problema del lost territory e il problema dello sguardo critico. Rinavigando un po' nel pensiero di Zevi, mi sono ricordato improvvisamente che la sua settima categoria del linguaggio e uno dei libri di controstoria aveva esattamente a che vedere con questa rivalutazione del paesaggio povero, vernacolare, popolare, e quindi diciamo dal motto, diciamo così, che c'è più da imparare dalle periferie che dalla città consolidata. Questo era un filone di cui, naturalmente, quando noi abbiamo fatto il discorso dello sguardo critico, io non avevo riflettuto che io implicitamente facevo lo stesso discorso. Per cui per noi, a lost territories, da un certo punto di vista, rappresenta ancora molto di più di quello che abbiamo detto, cioè rappresenta veramente l'idea che la sfida della città di oggi, che le cose che dobbiamo assolutamente affrontare è il mondo delle periferie, è nel mondo delle periferie che si fa la nostra diciamo grande scommessa, nella riqualificazione del mondo delle periferie, ma questa riqualificazione viene fatta non imponendo, tutto lì il discorso, modelli prefabbricati dal punto di vista né funzionale, facciamo le case d'appartamenti a blocco, eccetera, né tantomeno formale, no? Mettiamo i parametri e i sistemi della città consolidata in allost territories, che è lo spazio, diciamo, che abbiamo visto. Ma è invece proprio lavorando criticamente, no? Ecco perché, diciamo, il tutto, quindi, che è una cosa che noi avevamo già precisamente precisa, però ho riscoperto che intrecciava questo livello, questo punto, mi è parso una cosa interessante. È come se, come dire, io non ci avessi, l'avessi ricalibrato per conto mio, senza ricordarmi che era comunque un punto di quel, era un punto di quel ragionamento, era un punto di quel ragionamento, che è un ragionamento ovviamente non tutto assolutamente coerente, come anche giusto che sia, e che poi ha delle contraddizioni macroscopiche, perché se vogliamo guardare l'attrezzato di Roma, voglio dire, no, i due discorsi sono un attimo diversi. è il progetto. E infatti l'ho messo su questo, per quello l'ho messo, e quello è della serie senza parole, perché se tu entri dentro quel discorso, no, io senza parole lo metto per dire. Questo è il 3, ci sono altri due precedenti, c'è la 1 su Catania, eccetera. Il problema lì, se tu c'entri, ciao. Va bene, questi però è una parte interessante tenere anche loro interessati a quello che succede, poi quello che voi cogliete, cogliete, no, non fa niente, è un gioco nuovo che abbiamo inventato quest'anno, che lo trovo estremamente gratificante. Comunque questo ci serve a dire una cosa, dunque, allora, noi, uno studente mi ha mandato un post, non senti tanti anni fa, e che post mi ha mandato? Mi ha mandato un post della foto di Zebi che butta il coso, l'asta a San Carlino, dicendo, ah, professore, di bene, questo qua c'ha 45 anni adesso, però si ricordava la lezione. Allora, chiaramente, a me è fatto piacere. Allora, questo per dirvi che cosa? Che al Mazzi, tre persone sono venute l'altro corso perché gliel'ho detto, al Mazzi c'è questa mostra dedicata a Bruno Zevi. È una mostra su cui io vi potrei stare a parlare, diciamo, ore, sia in alcuni aspetti positivi, sia in alcuni aspetti anche molto, molto discutibili, ma rimane il fatto che è una cosa di una certa importanza, è una cosa di una certa importanza, che ha molti materiali, sia che si riferiscono a circa 30 architetti, in qualche maniera, che Zevi ha pubblicato con alcune sensibili omissioni, ma questo è un altro paio di maniche, sia molti ripetuti filmati e materiali proprio di Zevi stesso che parla. Come Zevi è stato uno dei, diciamo, dei docenti più influenti di questa facoltà, uno degli storici più influenti di questa facoltà, noi ne abbiamo parlato per un piccolo cenno, no? Quando vi ho fatto vedere quel filmato, è un po' delittuoso non andarci, e siccome voi avete praticamente ingressi semi gratuiti, cioè molti giorni gratuiti, controllate, oltretutto, è un po' un delitto, come dire, no? Vivere a Roma e non... No, perché almeno quelle piccole cose, piccole medie cose positive della grande città conviene averle, insomma, quindi vi consiglierei, io l'ho detto anche ai ragazzi degli altri corsi, l'altro corso che sono venuti all'inaugurazione, ero un po' in mezzo ai ministri, alle signore, tutte così, però era carino, bisogna girarsi, ok, dai, delle tre, no? Delle tre, sì. Va bene, quindi vabbè, questo io ovviamente non posso dire più di così, ma sicuramente non c'è, è una cosa per uno studente interessante, insomma, no? Ok. Allora, allora parliamo quindi del contesto sociale, noi ci muoveremo sul contesto sociale con delle azioni specifiche. Cosa stiamo facendo adesso? Dovete capire molto bene cosa stiamo facendo. Stiamo inserendo un altro cuneo nella vostra, diciamo, nel vostro giro tondo, no? Perché si comincia a girare in due, poi si arriva in tre, poi si arriva in quattro, no? Senza far troppo girare la testa, arriva un altro, aspetta, ce l'ho anch'io. Allora, ne avremo altre due, sostanzialmente, due e mezzo di questi insetti, però sono insetti importanti, no? Per noi, per come li abbiamo pensati, come tutti quelli che avete avuto fino adesso, no? Allora, qual è un po' tutto il ragionamento? Perché metto sta foto? Non so, io la prima volta che devo fare sta lezione ho messo sta foto, che è una foto assolutamente criptica, cioè è una foto assurda, non si capisce che cazzo la voglio dire, è un remix. Quello che voglio dire è semplicemente questo, dov'è la lista dei presenti? Mi piacerebbe interloquire con qualcuno. Allora, Sara, Bianco, dov'è? Sara, ok. Chi è sta foto secondo te? Sì, quello che vedi, non quello che voglio, dove voglio andare, no? Esatto, oh, fine. Io vedo una stanza in costruzione, era quello che volevo fare io. Allora, è una stanza in costruzione. Perché ho messo questa stanza in costruzione? Perché io dopo 5 anni di brillantissimo, diciamo la verità, diciamo, di studente, ok, a un certo punto, finiti questi 5 anni, lavorando in tempo, mi ricorderò tutta la mia vita quando per la prima volta ho visto un cantiere. Me lo ricordo ancora. Cioè, era il cantiere di un appartamento in ristrutturazione, me lo ricordo ancora. E io ho detto, ma come devo essere? Sono 6 anni di questa bassa cosa, ho fatto 2 e non ho mai visto un cantiere in vita mia. È stato quasi uno shock, no? Uno shock. Vabbè, è una nostra particolarità, era almeno una nostra particolarità. Perché ho messo questo? Perché io dico, se è ben vero che, fa il parallelo, Sara, se è ben vero che non avevo visto un cantiere, ma tantomeno avevo mai parlato con un cliente. E mi ero sempre auto assolutamente convinto che l'architettura fosse una cosa completamente autoreferenziale, tra me, la cultura che potevo avere, l'assistenza o il docente, fine. Non c'era altro nel gioco. Poco dopo, ho avuto modo, ho avuto modo di parlare con un cliente. È stato tutto un altro mondo, anche se avevamo nel caso specifico una regia di posizione di tutto particolare, molto particolare, però comunque si trattava di un dialogo che non avevo mai pensato neanche che si dovesse avere. Quindi tutto il ragionamento che noi stiamo facendo adesso, siccome questo non è un corso di tecnologia dell'architettura, quindi non spetta a noi portarvi in cantiere, speriamo che qualcuno vi ci porti, insomma, no? Almeno per vedere un corpo edilizio prima di doverlo operare, insomma, non lo so, speriamo che qualcuno vi ci porti, ma comunque non è il nostro compito specifico, almeno specifico, anche perché tutto non possiamo fare. Però mettervi nella testa questa idea che il dialogo tra architetto e cliente è assolutamente vitale, è assolutamente necessario ed è assolutamente vitale, e chi lo sa fare avrà delle possibilità enormemente più sviluppate di chi non lo sa fare, è la cosa, secondo me, importante, secondo noi importante. Anche perché, come voi vedrete subito, noi lavoriamo in maniera sistemica, cioè questo non serve solo a quello, serve a un sacco di altre cose. È, diciamo, sinergico al vostro progetto. Allora, qui entra in campo, quindi una nostra parola gergale, in qualche maniera lo definiamo gergalmente nel nostro gergo della cosa, il rapporto con, in qualche maniera, un cliente, tra virgolette. E adesso a poco apriamo questa scatola. Tutto questo è sempre stato importantissimo da qualunque fase della storia dell'architettura, ovviamente il rapporto con il cliente o con il committente, come si può dire in maniera più aulica, è sempre stato decisivo, ovviamente, non si scopre niente di nuovo. Ma con l'evoluzione della società, con l'evoluzione della cultura, con l'evoluzione proprio con l'evolversi stessa della società, della tecnologia e di tutto quello che coinvolge, il rapporto è diventato molto più intrecciato rispetto al passato. Come dire, nel passato, nelle varie epoche storiche, ovviamente ci sono dei rapporti relativamente facilmente definibili, no? immaginate, anche perché i programmi erano molto facilmente definibili. Chiaramente in una lunga fase dell'architettura, l'architettura si occupava essenzialmente di problemi di tipo celebrativo, nella lunga fase dell'architettura fino al movimento moderno, l'architettura sostanzialmente si occupa di fatti celebrativi, no? Chiese, monumenti, palazzi, eccetera. E quindi anche il rapporto tra architetto e committente era, diciamo, configurato all'interno di questo tipo di strutture. Con la grande rivoluzione dell'architettura funzionalista, del cosiddetto movimento moderno, il campo si allarga moltissimo, perché riguarda tutti i temi, anche sociali, la casa per tutti, l'urbanistica, la creazione dei luoghi per l'industria, e quindi si apre di conseguenza il quadro, il quadro dei committenti, che diventano anche implicitamente legati a una certa ideologia, un certo credo, soprattutto quando ha a che vedere con problemi di natura sociale, quindi si intreccia anche con la politica intesa, con la politica proprio partitica di parte, cioè perché gli architetti appartengono in molti casi anche si affiancano nel bene o nel male, ovviamente. La fase di oggi è una fase in cui tutto è molto più intrecciato. In particolare quello che è molto più intrecciato è il rapporto tra il programma, l'area e appunto il committente, che non si chiama più committente, ma appunto non a caso noi lo indichiamo come cliente o ipotetico cliente. Cioè la figura del committente, di chi ha già chiaro il programma d'uso e quindi decide un determinato architetto, tende ad essere molto sfumato oggi come oggi, a tutti i livelli. La fondazione Prada, che chiama Rencolas, non è che sa che vuole esattamente. Entra in una negoziazione con uno studio, e allo stesso tempo uno studio di filosofia, uno studio di design, uno studio di urbanistica, uno studio di progettazione, eccetera, no? È una cucina, sostanzialmente, è una cucina. E quindi il rapporto che instaura, qua parliamo di alti livelli, è un rapporto di tipo simbiotico, cioè l'architetto pensa insieme al cliente, influenza enormemente il cliente, enormemente. Non è che il cliente arriva con una cosa ben chiara, no? Innesta questo tipo di cose. Ecco perché uno studio come lo studio Gola assomiglia di più a un istituto di ricerca universitario che a un effettivo, no? Quindi questo processo tra creazione del programma, ideazione del programma, ideazione dell'architettura, ideazione delle forme architettoniche è molto intrecciato oggi. E questo può avvenire praticamente in gran buona parte dei programmi contemporanei. Allora, molto spesso gli architetti sono chiamati a fare un grandissimo lavoro preparatorio quando ci sono per esempio dei concorsi. Ormai la preparazione seria di un concorso è quasi più importante, non dico che sia quasi più importante della scelta, ma è enormemente importante, e ci sono team di architetti che fanno questo lavoro di intermediazione, no? Proprio per preparare quello che potrebbe essere il concorso. Tutto questo nel nostro caso, e cioè di allostro territorio, è ancora più forte, perché per allostro territorio, come dire, il ruolo propositivo della operazione che si propone è un ruolo che funziona molto a loop, cioè funziona con un ragionamento e una individuazione di alcune potenzialità che il progetto architettonico aiuta a illustrare. Poi ti do la parola 5 minuti, perché credo che, siccome sei al nostro territorio, l'hai fatto, sei la persona più adatta per farli capire senza preoccuparli troppo, no? Cioè, appena un tocco per capire che però queste cose poi sono reali, cominciano nel laboratorio, queste tecniche poi vanno, continuano a evolversi e poi in alcuni casi danno anche degli esiti, quindi. Allora, tutto questo ragionamento converge in una nuova parola. A lungo noi parlavamo di tutte queste cose, ma non avevamo la parola, no? A un certo punto io ho scoperto la parola. Ecco, e la parola è proactivity. Che cosa vuol dire? Io l'ho imparata da degli architetti non a caso olandesi, che si chiamano i PNL Architects, che stavo assistendo a una loro conferenza, e loro avevano tirato fuori questa parola. Allora ho detto, ecco come si chiama! Si chiama proattivity. Loro che cosa dicevano? Loro dicevano che loro effettivamente si muovono sul territorio anticipando, questo è il concetto parola chiave del concetto di proactivity, anticipando una crisi o anticipando una necessità e dandone una proposta di soluzione o tentando di sollevarla. Quindi come vedete che subito nella definizione di proactivity, non so se c'è anche in italiano, però è una parola che ha anche, vedete, si è risvegliato internet improvvisamente, in Organizational Behavior, Industrial Organization Psychology, ma anche nel nostro caso, quindi un comportamento proattivo da parte degli individui si riferisce tu an anticipatori, cioè a un comportamento che tende ad anticipare change oriented, rivolto alla modifica, e self initiated, e autopromosso. Quindi questa idea del proactivity diventa una categoria fondamentale, nel senso che, voglio dire, adesso noi ci riferiamo al campo dell'architettura, ma il concetto si estende. Se io devo prendere una persona che lavora con me, la prima cosa che io mi aspetto da lui, sia il portiere di casa, sia un docente, sia un assistente, sia chiunque sia, è che abbia un atteggiamento di tipo proactivity. È quella la cosa fondamentale. Perché se io le devo dire ogni volta a cosa, allora tanto vale che vada a cadastro. E il concetto non varia, attenzione, non varia se io faccio il cameriere o se faccio il chirurgo, non varia. Il problema è l'atteggiamento anticipatorio. Quindi, da una parte c'è un atteggiamento di tipo passivo, no? A prestazione richiesta. Un'altra cosa è l'atteggiamento proattivo, cioè che tende ad anticipare, certo, tutto entro ragionevoli limiti, questo è ovvio, però si tratta di due atteggiamenti completamente diversi. E questo vale tanto nel caso dei comportamenti, diciamo, tout court, tanto nel caso che a noi interessa, ed è appunto il caso della progettazione in allostra territoris e del vostro progetto in particolare. Allora, atteggiamento di tipo proattivo, che vuol dire? Voi già l'avete messo in evidenza, non è che non l'avete messo in evidenza, voi già siete stati stimolati ad avere un atteggiamento proattivo, Beh, non è che è una novità, è che non sapevate che si chiamava proattivo. Non è che cioè, quando noi abbiamo detto, ok, allora per variare scegliete quella che vi sembra che possa avere maggiori potenzialità. Se cominciate a lavorare su un programma, cominciate a riflettere di che tipo di programma può essere quello che interfaccia più crisi, più desideri, più situazioni, più ragionamenti. Se cominciate a pensare a un'idea di tipo sintattico, non è che arriva il professore e vi dico favo tutti Terragni, che sarei felicissimo di fare tutti Terragni ovviamente, no? Oppure, lo so, Silla, no? Ma ve la rimetto a voi, vi dico no, cerchiamo di intrecciare un interesse in luce in questo progetto e una possibile chiave di ricerca. È tutto un po' più difficile, ovviamente, anche per noi insegnarlo è tutto un po' più difficile, è ovvio, se io faccio un corso da Terragni dall'A alla Z lo risolvo in due momenti, li faccio fare 30 variazioni della sinusantesi e siamo tutti felici, non è un problema. Però invece noi riteniamo che è nostra responsabilità educativa questa, perché questa in realtà è una tecnica, anche questa vorrei che fosse chiaro, è una tecnica che serve a stimolare l'autodidattismo, questa è la ragione profonda. Come la nostra scuola italiana, una scuola in cui l'autodidattismo è sempre la componente fondamentale, il mio ragionamento è anche quello che così c'è un'automotivazione all'apprendimento, no? Questa è anche l'idea. Quindi, proattivi via tutto spiano, sostanzialmente. Siete già più o meno abituati a questo e più o meno avete superato già una serie di prove, eccetera. Siamo in una fase, questa fase qua di maggio è la fase un po' più difficile del progetto, lo sappiamo. A parte che la primavera ci sconvolge tutti, a cominciare da me, quindi maggio è difficile. Poi, diciamo, la forza iniziale di aprire tutte queste cose, e chiaramente adesso si scontra anche con le proprie capacità, che sono quelle del progetto, e quindi ci si trova un po' a metà del guado. Poi comincia a chiudere le cose, si va più in là, all'inizio di giugno si chiude sempre più e si ha tutto il tempo di finire, però è normale che ci sia un po' di, come dire, una certa, è un momento cruciale, insomma, che può essere un po' così. Allora, quindi, tutte queste cose che noi abbiamo già fatto si muovono in una direzione coerente. Adesso, come vedrete, noi vogliamo fare scendere in campo il cosiddetto cliente, che diventa una sorta di partner o un referente, una persona con cui poter fare un ping pong sul progetto, quindi entra veramente nel nostro ballo di più. Allora, questa è una cosa che è sempre stata fatta sul nostro territorio. Quindi, ormai avete capito il sistema, anche fin dai tempi di Urban Green Line mi pare che ce l'avevamo, se ben ricordo, e da moltissimi anni, quasi da sempre, è una tecnica che io avevo imparato in America lavorando con Sauer, e da allora l'ho sempre, quasi sempre, diciamo, inserita, scoprendone che aveva un certo vantaggio. Ora, tutta questa questione che mi sembra, quindi, basta navigare i blog degli scorsi anni, in molti casi si vedono i clienti che sono stati dati, si può capire il ragionamento, eccetera. Poi, come al solito, vedete, la mossa è abbastanza semplice. Allora, io penso che Chiara, no? Vuoi? Perché Chiara è quella che ha le cose, tutti, anche Selenia, anche Gabriele hanno avuto dei clienti, ma Chiara forse è meglio perché è proprio a che vedere con il territorio nostro, no? Sì, è chiaro. Allora, poi se volete aggiungete qualcosa. Allora, Chiara, raccontagli un poco dal punto di vista del cliente che cosa è successo qui, quali erano, perché questo dialogo è stato interessante, aspetta che vado alla tesi.
Va bene, allora, all'inizio ovviamente la cosa è partita che io cercavo una figura, semplicemente una persona che mi aiutasse a capire le criticità principali di quelle aree. Dal momento che io ho preso la fascia che si affaccia sul campus biomedico e poi c'è quel centro commerciale orrendo, abbandonato, tutta quella fascia degradata. Quindi io cercavo qualcuno, inizialmente non avevo neanche individuato che tipo di figura potesse essere, che mi aiutasse a capire perché c'era così tanto abbandono, perché edifici, strutture intere erano state abbandonate, eccetera. Quando poi io mi sono resa conto che su quella fascia c'erano delle preesistenze di tipo sanitario che erano in parte abbandonate e in parte ancora esistenti, ho cercato qualcuno che mi aiutasse su quel campo.
Aspetta un attimo, glielo facciamo vedere. Sì. Così glielo localizziamo un attimo.
Sì, mi sembra che c'è proprio la fascia.
Eccola. Allora, ecco qua. Lei sta parlando di una grande fascia che era questa, il MAM è qua, l'altro è qua. Tu dici come vuoi, navigo dove vuoi o parla come vuoi, comunque io seguo la cosa da qua. Sì.
Quindi a quel punto il campanello è scattato quando mi sono accorta che il campus biomedico là effettivamente era la vecchia sede di quello che si trova attualmente a Trigoria. Ovviamente lì il loro trasferimento, io anche in sede di tesi ovviamente l'ho sintetizzata, fatto sta che alla fine, voglio dire, ci sono delle ragioni di tipo politico particolari che non è neanche la sede
certo.
Di discutere. Fatto sta che quella sede poi è stata abbandonata. Io avevo un conoscente, un amico che sapevo che lavorava nel campus biomedico di Trigoria. Allora io ho telefonato a lui e ho detto, ma se ti vengo a trovare a pranzo un giorno... E sono andata là. Piano piano, nella sala mensa, così mi sono cominciata a guardare intorno, ho detto, ma quelli chi sono, professori, quelli che fanno? E alla fine mi hanno individuato il tavolo dell'ufficio tecnico. Ho detto, proviamo a metterci in contatto con qualcuno, ma poi io gli voglio scrivere un'email. E ho scoperto che tra di loro, tutti quelli che lavorano nel campus, avevano una piattaforma sulla quale se tu scrivi il nome ti tira fuori il contatto. Ho detto, proviamo, ma lei che fa? Non mi rispondono. Mi sono messa in contatto con l'ufficio tecnico, mi ha risposto un architetto che si chiama Tim Migliore, è un architetto donna.
C'è lei da qualche parte qua?
Immagine mai, però tutto qua sulla destra c'è
ecco,
tutta l'intervista.
Qua c'è tutta l'intervista, ok.
Io all'inizio gli ho scritto, lei mi ha risposto in modo molto distaccato, nel senso, mai io... ho da fare, mi ha lapidato via così. E io poi ho cercato di insistere un po' dicendo ma io sto scritto al campus perché ho lì degli amici, vado là spesso. E alla fine lei mi ha dato un incontro e dal quale poi ha seguito insomma una bella relazione con questa persona che ha addirittura apprezzato il fatto che io mi fossi tanto interessata alla questione. E lei mi ha aiutato tanto in questo. Poi ovviamente lì il discorso è diventato laterale perché ha spostato il cervellino, ho messo in contatto con i laboratori, perché comunque io dovevo lavorare nel settore sanitario, il settore sanitario in particolare di radioterapia, oncologia, perché sulla fascia dell'Emilio Longoni ci stava quel settore là, e quindi poi io mi sono messa in contatto con tutti quei laboratori, vabbè, insomma il discorso poi se stesso è ancora in atto perché a me a volte loro chiamano per andare a fare delle sperimentazioni, insomma, siamo rimasti in contatto,
certo.
per vari motivi siamo rimasti in contatto, però con questo architetto, insomma, è stato proprio rivelatrice, insomma, l'aiuto.
Perché lei ha spiegato
perché alcuni edifici erano stati abbandonati, come per esempio il centro commerciale era stato abbandonato perché il bacino di utenza che c'aveva lì era dato soprattutto dal campus, il campus essendosi trasferito, questo non c'aveva più nessuno che ci andava, chiuso, e anche altri fabbricati che erano insomma di tipo magazzini, insomma, sono stati abbandonati per quello. Quindi questa grande depressione è dovuta a questo trasferimento che è stato fatto per motivi X, insomma, che non c'entravano niente con la problematica che dava quel territorio, non so se insomma che è chiaro. Ovviamente su quella fascia ci stavano anche delle residenze, in quel modo diciamo che l'aria è veramente contraddittoria, poi ci siamo passati fino a un certo punto quando abbiamo fatto il sopralluogo, noi siamo arrivati più o meno fino all'altezza delle residenze, ma fai due passi, dopo le residenze c'è il nulla, insomma, ci stanno i rifiuti, di tutto. Quindi l'idea appunto da lei è stata quella di poter entrare dentro le recinzioni, di poter vedere anche dietro, insomma, quella fascia, questa fascia che sta tra l'edificio e il Cerimant, che attualmente è tutta chiusa, e lì insomma ho avuto la possibilità di entrare dentro, di vedere se si poteva eventualmente pensare a un collegamento tra loro. Tramite lei ho saputo che le aziende che tenevano in piedi le altre strutture sanitarie in realtà collaboravano, quindi ho cominciato a pensare a una relazione tra queste. Quindi lei mi ha aperto dei livelli che poi per me sono diventati indispensabili. Cioè io ci ho fatto tutta la tesi basandomi su questo colloquio che ho fatto con lei. Poi ovviamente uno ci può ricamare sopra quanto certo. vuole, comunque la tesi, quindi c'è anche una libertà espressiva per forza. Però quello è stato il punto di partenza essenziale, senza il quale in realtà, proprio a dirla tutta, non sarebbe stato nemmeno quello quella la funzione, perché il fatto del polo tecnologico a scopo sanitario è nato perché l'idea me l'ha data lei in realtà, perché se no senza un supporto su questo argomento, ma sarebbe un po' caduto, perché senza un aggancio come facevo non avrebbe avuto proprio significato. E poi da qui si potrebbe andare all'infinito questo discorso di progettazione, perché poi io alla fine ho approfondito soltanto un edificio che era l'incubatore, che era l'elemento mancante tra tutte le preesistenti, ma lì a voler approfondire è un lavoro infinito, insomma.
Bene, allora vi riassumo brevemente con parole mie per fissare molto chiaramente una cosa. Primo concetto: attraverso questa cosa Chiara Gai ci ha messo più tempo o meno tempo a fare, questo è il primo discorso. Simone Agostini,
sì.
Che pensi?
Sì,
spesso gli studenti vanno in blackout quando sono vicini alla culminazione. Allora, vedi quanto è importante questa cosa, che fa il trucco del niente, del chiamabbe, ti rendi conto? No, ma mi diverto solo io, vedete un po' divertito. Anche Simone, allora la domanda è, secondo te Chiara Gai, che sarebbe lei, no? Che si è laureata, ci siamo fino a qua, ok, ha fatto questa tesi, che è una tesi di laurea, non è un laboratorio, è a livello superiore, ok, fino a qua ci siamo, ok. Secondo te lei, dopo questa esperienza che ti ha raccontato col cliente, ha messo più tempo o meno tempo a fare la tesi? Esatto, perché già è ovvio, però di per sé avresti dovuto pensare più tempo. E invece la cosa incredibile di tutta questa, beh, Chiara ha le sue caratteristiche, è ovvio che ha delle caratteristiche molto specifiche, molto forti e molto apprezzabili. Però la cosa interessante di tutto, anche dal punto di vista pragmatico, è che in realtà questo investimento è stato propedeutico a fare la tesi ancora più rapidamente, perché lei ha fatto una tesi importante praticamente battendo tutti i record, ci ha messo 4 mesi e mezzo.
Lei ho insistito tanto, perché poi era a cavallo con le vacanze estive, quindi io non ero ancora partita, sì. Allora ho detto, un mese me lo prendo e aspetto di riuscire a sfondare questa.
Quindi questa cosa, come dire, chiaramente lei perché l'ha fatto? Perché al laboratorio, che c'aveva un piccolo edificio per fare una scuola di fumetto a Corso Francia, io l'ho riletta da poco le cose, no? Lei ha fatto questa scuola del fumetto a Corso Francia, però ha individuato la scuola del fumetto di Roma, che è a Via Flaminia, ha intervistato il coso di Via Flaminia e quindi era già un poco allenata, no? Era allenata come sarete allenati voi, cioè la cosa non gli era completamente estranea, no? L'aveva fatta già, e questa è tutta la questione, aveva capito la tecnica, si era capito come fare, e tutta la gente. Ok, questo è il primo livello. Il secondo livello è, nel suo caso, La cosa è anche più interessante perché nel suo caso lei non va a verifica, va a progetto da un certo punto di vista, come vi ha detto in un certo momento, cioè lei capisce qual è il programma più giusto attraverso il dialogo, perché lei era partita sostanzialmente da un interesse per quest'area, non avevamo un'idea di programma.
Era
un interesse generico per quest'area così lunga, così anche particolare e difficile, in cui siccome, perché era nata dall'AMO, siccome lei aveva fatto nell'altro corso all'Australine, ecco perché, e quindi lei aveva lavorato sulla linea,
era proprio quel tratto,
allora avendo lavorato sulla linea mi sembrava naturale, in qualche maniera a tutti noi sembrava naturale cominciare a fare, peraltro non era molto difficile, per farti averla molto breve. Quindi a un certo punto lei attraverso questi passaggi che vi ha descritto capisce che c'è un potenziale cliente, attenzione, il cliente è respingente in un primo momento, molto spesso, e questo adesso ne parliamo più a lungo, il cliente è respingente in un primo momento, ma in un secondo momento il cliente capisce una cosa decisiva, che il rapporto è 50-50 o al limite c'ha più lui da guadagnare che lei. Magari non nel caso proprio specifico, ma in altri casi è proprio esattamente quello che avviene. Cioè, lei quindi individua quello che noi nel nostro gergo avevamo... la Sibilla usavamo... quello che sta in un apparato che non è attivo, che però poi diventa attivo quando, non mi ricordo, usavamo un personaggio, in molte amministrazioni, in molti gruppi, eccetera, ci sono persone che hanno una potenzialità di proattività, come dire, no? Ma è soltanto giacente in loro, deve essere in qualche maniera risvegliata, in qualche maniera, no? Quindi questo architetto in realtà dopo un po' si capisce che invece diventa molto interessata a creare questo dialogo con questa giovane laureanda, poi cominciano a dargli una mano, ma poi soprattutto cominciano anche ad avere altre forme di collaborazione. Un domani potrebbe anche essere, anzi già in parte un po' si sta muovendo, chiaramente non credo che Caragai farà giro di zona su questa cosa, però probabilmente in qualche altra cosa è un giovane architetto che è conosciuta e stimata, e quindi è così che si intrecciano le cose. Quindi poi nel caso specifico, adesso noi non parliamo di architettura, lei però in realtà progetta il recupero di alcuni edifici e la ritessitura, come vedete, no, di altri, e l'inserimento di altri in tutta questa strategia per fare di nuovo questo un polo, ma un polo tecnologico che ha a che vedere con la bio, no? Col biomedico, che è uno dei grandissimi settori in tutto il mondo. Tra l'altro, mi è venuta un'altra idea. Questo problema delle protesi, no? Ma quando è che si svegliano, questa è un'altra cosa che vi dico a voi, ma mi è venuta questa idea. Ma quando è che si svegliano questi a fare delle protesi veramente multitasking? Cioè, ti pare che io metti in serio, che ne so, un biopass e quello fai un semplice cretino tubo? No, mi dovrebbe fare 5-6 cose, deve essere multitasking. Se pare che mi faccio una protesi all'anca e ci metto un pezzo di ferro e basta, ma fai fare altre cose, che ne so, suona, c'ha uno stereo dentro, c'ha un'emissione wifi. Cioè perché? Cioè non ho capito. E che siamo? È una logica primitiva, se tu ci ragioni. Certo, che ci faccia qualcosa. Se ci faccia qualcosa, è veramente assurda questa idea. No, avete capito perché il problema mi riguarda. Cioè, è assurda questa idea. Che ti vediamo, perché è così stupidamente multitasking. È come se tu c'hai il telefono, la cosa che fa... Quante cose ci fa il telefono, la cosa? Quindi, vabbè, questa cosa delle protesi multitasking... Cioè, mi devo rimettere i capelli, stavo pensando, no? Ma scusami, ma perché mi metti i capelli uguali? No, ma mi fanno antenne, mi cambiano di colore, sono termici. Devo essere più gagliardi di quelli che ho, sai che me la faccio a fare la protesi. Scusa. È banale. sono sicuro che ci hanno pensato, vale sempre lo stesso ragionamento, eh. Cioè, a un certo punto mi vengono queste idee, però ho la modestia di capire che non credo che siano così, cioè, ma sei sicuro che qualcuno non possono non lavorare a questa cosa? Cioè, sicuramente, però di simultitarsi. Vabbè, questa come parentesi. E quindi niente, abbiamo discusso di questa cosa, abbiamo capito la questione del cliente. Allora, vediamo un attimo di ritornare a noi, se ce la faccio. E avrei dove eravamo? Lezione. Ok, perfetto. Siamo tornati. Allora, abbiamo capito attraverso degli esempi questa cosa. E quindi voi avete la possibilità di fare questo. Anche il progetto, da un certo punto di vista, viene, come dire, nelle sue modalità, anche cambiato un po'. Perché, come dire, in un'idea di progetto proactivity, piuttosto che l'idea tradizionale di sta completezza, sta cosa eccetera, si procede più per gradi, no? Cioè tu come fai a convincere un cliente o un'associazione o una cosa che quella idea che tu hai, cioè per esempio facciamo un esempio, continuiamo con Sara. Sara, tu qual è il tuo programma? E della ok, allora, come fa Sara Bianco a proporre per quest'area questo qua e trovare delle possibili alleanze, trovare dei possibili clienti? Che gli fa l'esecutivo al 20? Non gli fa l'esecutivo al 20, deve procedere per stadi, no? Allora, all'interno di questo ragionamento per stadi, uno strumento che è molto utile da cominciare a pensare, a mettere a fuoco, è la cosiddetta brochure. La brochure è uno strumento intermedio, quindi, che funziona, diciamo, sorta di concettualizzazione. Quindi ha degli aspetti del progetto, ha degli aspetti in nuce del programma, ha degli aspetti economici, cioè mette un po' insieme in maniera rapida le cose. Tra l'altro lo strumento della brochure è molto utile ad anteriori, prima che il progetto nasca, ma anche a posteriori. Quindi io vi inviterei sempre comunque di avere delle semplici brochure del vostro progetto, va bene che noi ce l'abbiamo pubblicata nei siti eccetera, però quella è una pubblicazione quasi per addetti ai lavori nella sostanza, no? Perché è chiaro che c'è talmente tanto materiale che è la tesi, la pubblicazione della tesi. La tesi non è la stessa identica cosa che dare un prodotto, diciamo, molto più agile, sintetico, tipo brochure per la comunicazione, no? Quindi sarebbe male che a tempi morti tu adesso in questa fase che non c'hai tanto da fare, che fai la brochure. Perché comunque è una cosa che non si sa mai, no? Poi sono 8 pagine, no? Allora, a questo fine io qui vi ho messo, ecco, questa, a un certo punto ho scoperto un interessante progetto promosso dal basso in Germania, che appunto si chiama Holzmarkt, il mercato del legno, ed è un edificio che si propone sulle sponde della Sprea, esatto, in una zona come ovviamente ex industriale, eccetera, eccetera. Allora, più che il merito del progetto, che anche peraltro è interessante, però non è quello che adesso mi interessa, mi piaceva più che altro mettere una brochure per farvi capire grosso modo in questo caso è chiaro, è molto più grande, però l'idea, no, mi interessava, ecco perché ve la rendevo sempre sempre disponibile, no? Vedete, loro in alcune case non lo sanno manco com'è questo progetto di fatto, no? Però qui ci sono problemi di investimenti, ci sono problemi di sostenibilità, ci sono tanti aspetti che con una grafica in questo caso abbastanza accattivante aprono questa diciamo i concetti principali, eccetera. È una maniera che chiaramente è fatta più non per parlare tra addetti ai lavori, anche se tra addetti ai lavori non devi inorridire, perché ovviamente, però è ovviamente fatta per parlare più con le comunità, con i potenziali clienti, con gli investitori e tutto, e quindi per muovere questa cosa. Poi noi in alcuni laboratori abbiamo lasciato l'opzione, no, di creare la brochure. Molti ragazzi hanno fatto una doppia presentazione, no? Quest'anno decideremo se è anche il caso di mettere il tutto in brochure oppure no, però questo l'abbiamo messo apposta per darvi tutta questa cosa. Ok. Prima di parlare del nostra cosa, abbiamo messo tutto questo, dunque, concorso opzionale. Siccome voi siete una bella classe, secondo noi qualcuno di voi farà il concorso opzionale. Allora, il concorso opzionale è semplice. Tutti quelli che partecipano al concorso hanno un premio di default e poi premiamo anche come extra. Questo è il simbolo del Proactivity, ok? Quindi qui si apre una piccola parentesi, è il simbolo del Proactivity ed è anche il simbolo di una sorta di strumentalità a cui noi un poco crediamo, no? Che già si è rivelata nell'estempore, eccetera. Casca in questo momento in una maniera abbastanza logica, perché siccome c'è un giorno di ferie, no? Cioè, primo maggio noi non facciamo lezione, ci rivediamo tra una settimana, può essere che qualcuno di voi abbia desiderio di accettare questa piccola cosa, che è anche abbastanza fiziosa, abbastanza carina. Adesso ve la spieghiamo meglio. Allora, che cos'è questa piccola cosa. Allora, questa piccola cosa, vediamo un attimo perché non mi scorre questo segno. Vai. Ok. Vediamo un po' se ce la facciamo. Allora, abbiamo detto che ci interessava fare questo zaino proattivo. L'idea mi era venuta, vedi, poi questa cosa della protesi cala a proposito, vedi, non mi era venuta perché un poco divertiamoci, ci stiamo soltanto divertendo adesso, però magari per alcuni di voi è una cosa interessante. Non avevo mai pensato a stare in relazione con la protesi, però a me ha sempre incuriosito un poco questa idea degli strumenti di lavoro, no? Da ragazzo dipingevo, allora dipingendo era molto importante come eri organizzato, no? Facevi dei bordelli pazzeschi, no? Quindi dovevi essere un poco organizzato, soprattutto se potevi andare a dipingere dal vero. Quindi mi è sempre piaciuto questa idea che tu sei un poco bionico, no? Coi tuoi strumenti, no? C'era questo cassetto a cavalletto, finalmente ho scoperto il cassetto a cavalletto, riuscivo ad andare a dipingere portandolo sulle spalle, cioè questa idea che in qualche maniera il corpo viene in una certa maniera esteso attraverso gli strumenti, mi era sembrata sempre una cosa abbastanza, come dire, interessante. E quindi guardavo con un po' di interesse le cose, eccetera. Una volta mi è venuta sta rivelazione andando a trovare un'amica che insegnava in Texas e mi faceva vedere alcuni esercizi che lei faceva, e uno di questi esercizi era questa questa sorta di esercitazione parametrica, che però veniva realizzata con la cosa 3D, che era un po' anche, o comunque forse l'avevo interpretata io, siccome si intrecciava anche con la moda, erano tutte cose un po' insieme, era una sorta anche un poco quasi di creazione di uno strumento proprio personale, c'era tutta un'ibridazione. E poi mi divertiva molto questa foto, perché era tutto un mondo coerente tra lui col suo capello, le cose che faceva e le sue cose. Mi sembrava un organismo coerente, no? E quindi lo... Allora a un certo punto, noi nell'altro corso abbiamo una lunga tradizione di autoritratti, no? Quindi insomma era tutta una sintesi su questa cosa. Allora su questo che cosa mi è... Ah ecco, e poi, ecco qual era l'altra idea, adesso mi ricordo, era un po' l'idea dell'architetto come venditore ambulante. Cioè, che è un'idea della proactivity, no? Cioè nel senso che l'architetto è in grado comunque di promuovere o di promuovere le sue idee e le sue cose, ma quindi però deve essere in qualche maniera attrezzato, un minimo attrezzato per poter fare questo. Questa idea, come dire, dell'architetto, dell'artista che è anche attrezzato, ha un famoso antecedente in questa cosa di Duchamp, no? Duchamp a un certo punto si inventa questa cosa, si inventa una scatola magica sostanzialmente, no? Che è come i tappeti del coso ambulante, cioè lui là dentro, vedete, la scatola magica di Duchamp, lui ha tutte le sue cose, no? C'ha l'orinatoio, il grande vetro, il nudo discendente delle scale, e lui la prende, l'apre, la chiude, questa è un po' l'idea, e lui con questa può, diciamo, fare... è tutta una serie di triangolazioni data, no? O post data come nel caso specifico, però lui fa tutta una serie di triangolazioni con questa cosa, può, teoricamente può fare un display, può fare una mostra ambulante, può convincere un committente e tutto questo. Allora, in questa scia io ho pensato, bene, facciamo un concorso aperto, in cui chi vuole lo fa, chi vuole non lo fa, questo è un puro divertissement, sia chiaro, non è una cosa richiesta, è un puro piacere. Però in alcuni casi questi piaceri sono stati molto molto belli, perché hanno convinto nonne, zie, cose, cioè meccanismi strani, e in alcuni casi sono stati molto belli. L'idea mia qual era? L'idea mia è che voi vi fate una borsa personalizzata, una borsa personalizzata, che è la vostra borsa dell'architetto, in poche parole, no? E che quindi questa borsa è, diciamo, la vostra borsa per portarvi dentro quello che serve per fare una progettazione ambulante, com'è quella classica che fate quando venite qua, perché in realtà anche qui fate una progettazione ambulante, no? Che mi serve per fare la progettazione ambulante? Questo lo sapete voi. E come la prendo, la faccio, la configuro, la riconfiguro questa borsa per fare una progettazione ambulante, e come fatti, è pieghevole, non è pieghevole, è in qualche maniera pubblicitaria, questa qua lei mi ricordo, ce ne abbiamo tante, qua ce n'è solo qualcuno ovviamente, questa era, era una che faceva, che lavorava sul riciclo della plastica, quindi una borsa di plastica che però faceva anche pubblicità alla sua cosa, cioè aveva varie queste taschine esterne, tutta fatta ovviamente con materiali molto... molto semplice. Questa è un'altra che ho ancora, che mi era molto piaciuta, che la ragazza mi ha regalato, che si muoveva tutto sul sistema a tre, ecco perché io ho la nostra grande rivista, vedi, il progetto dentro, perché la poteva contenere, era abbastanza semplice, provava, si girava, faceva, eccetera. Come si fa a fare questa cosa? Il sistema più semplice e più pratico che io consigliavo qui era comprarsi a €1 un paio di queste borse, la spesa della cosa, ci sono di vari tipi, e cominciare a trafficare, a giocare, a ibridarle. Questo è il modo, diciamo, più semplice. Se a qualcuno diverte, le vediamo durante la presentazione anche del cliente. In genere qualcuno c'è sempre, no? In genere almeno una o due che risponde a questa cosa c'è sempre, nel vostro caso è così. Tra l'altro, questo, per farvi vedere, questa maniera di ragionare è una maniera di ragionare che, come dire, c'ha tante componenti simboliche, no? Perché si abitua al multitasking, no? Hai questa idea che tu diventi proattivo, no? Ed è tutto un filone molto forte nel design contemporaneo, nel design urbano contemporaneo, no? In fondo questo non è altro che una, invece di essere una borsa proattiva, è una seduta urbana proattiva, no? Che nella, in cui la gente si può sedere, la può trasportare, la può fare, no? Prego. Ah no, vabbè. Quindi c'è tutto un filone, se vi diverte la fate, e chiunque la fa prenderà un premio di default. Ma è del tutto opzionale. Allora, invece vediamo adesso che cosa noi vi richiediamo di attivare in questi giorni. Per alcuni questo è già facilissimo, per altri meno. Per alcuni è già quasi sotteso, già quasi ce l'hanno, invece per altri è un po' una scommessa. Allora, partiamo dal concreto. Voi create un post nel vostro blog dal titolo Partnership al progetto. Nel blog vanno indicati almeno due o più partner reali. Possono essere associazioni, enti, comunità, istituzioni, ma anche in alcuni casi più semplicemente individui, in qualche modo interessati al vostro tema proposto, alla vostra area. Indicate possibilmente con il nome e cognome il referente specifico e se è depositario lui stesso di un sito o di un blog, anche l'indirizzo di questo. Questo referente può essere inteso come sostenitore del progetto o come effettivo ipotetico cliente o come le due cose insieme. Sara Bianco, lei ha un'idea? Perché a questo caso ci sono due cose. Perché io dico, sarebbe meglio averne due, no? Sarebbe meglio averne due. Lei ha un'idea?
Apparentemente, come sostenitore del progetto, mi viene l'idea di pensare a qualche scuola di danza, però...
A qualche
scuola di danza. Però
è una cosa che non è completata,
quindi non lo so.
Ok, allora, ok, è il caso, che non lo sa. Adesso lavoriamo con lei, che non lo sa. Alberto, dove sei? Ecco Alberto, qual è il tuo programma?
È un parco urbano con un po' di danza.
Ok, hai un referente già in testa o no?
Cioè, ho finito, diciamo, di intervistare.
Non, ok, non ce l'hai precisamente, no. Ok. Vediamo se qualcuno ce l'ha. Fabio Annicchiarico. È andato via, ha detto che doveva andare via. Michela Bardelli. È andata via anche lei? Okay. Carolina D'Aiuto. Ok, Carolina, tu hai un per caso un cliente già in testa? Sì. Comunque non c'è un già individuato uno. Ma tu hai, per esempio, un tuo maestro di danza o maestra di danza, ecco, in cui all'interno della quale si potrebbe individuare, quindi già sei più facilitata rispetto ad altri casi. Comunque, come dire, il range di questo ipotetico cliente quindi può essere diverso che va da un proprio mentore o un amico molto esperto di quella determinata cosa a invece una qualche personalità che vive in un'associazione o come era una volta delle persone attive nel sociale o nel politico, no? O come nel caso di Chiara, un diretto referente a questa cosa. Ma il problema è come faccio a individuarlo? Il problema è questo. E qual è la tecnica? Allora, seguite il trucco di base. Il trucco di base è uno e solo uno. Io le chiedo che cosa? Le chiedo a Alessandri, Paolo, che chiedo io?
Al referente?
Al referente. Una è una sola parola che devi sapere. Una sola parola devi sapere. Che gli chiedo? Io le chiedo come lo rimorchio. Io le chiedo una. La parola che volete sempre avere chiara, se no gli fate una testa tanta e non risolvete niente, è intervista. La parola chiave è intervista. Io le chiedo un'intervista. Ora, perché la parola chiave è intervista? Perché è quella che la inserisce subito direttamente in un costrutto formale in cui la persona sa che il tempo è comunque poco e comunque è un minimo auto, un minimo, come dire, vai a casa, stai mangiando gli spaghetti e dici, oh, lo sai che oggi una studentessa di architettura mi ha chiesto un'intervista? No. Giusto? Quindi è un minimo auto, no? Ok, allora, quindi la parola chiave è intervista. Ok, allora, come si deve fare? Si deve fare così. E quindi vedete, cominciate a vedere che tutte le cose vanno a sistema. Allora, Sara individua 5, 6, 7 target. E devono essere un po' di perché qualcuno deve cadere. Allora non è che tu puoi avere uno, devi avere 5, 6 o 7, d'accordo? Come li individui questi? Li individui con varie tecniche. Uno, ovviamente, con internet. Due, lo individui, e questo è il caso molto importante, se qualcosa di assonante rispetto a quello che tu vuoi fare si muove nell'area o in un raggio di 2 chilometri, d'accordo? È un'altra cosa, quindi per esempio provando a interfacciare Google con la tua parola chiave, con l'area, vedere se in quel territorio ci sono associazioni, cose dei condomini, centri parrocchiali, ma che te devo dire? Qualunque cosa che interfaccia la tua parola chiave, che in questo caso sarebbe danza e, no? O quello che ti serve, qual è una o due parole chiave. Chiaramente tu il non puoi necessariamente, io voglio fare un centro sulle protesi biomimetiche evolutive multitasking, questo è il mio programma, d'accordo? È difficile che me lo trovo esattamente così, no? Allora ne uso o una parola chiave o l'altra, ovviamente, no? Tutte non me cadono insieme. Tanto il mio problema è fare il compito, alla fine, molto brutalmente, devo fare il compito. Che però è un tassello molto interessante, capito qual è tutto il gioco. Allora, a questo punto tu individui, con una ricerca Google sostanzialmente, cose di questo tipo. In dei programmi molto particolari non è neanche detto necessariamente che sia radicato sul territorio. Cioè magari tu facendo una ricerca Google trovi che ad Alba, in Piemonte, c'è qualcosa che è molto simile a quello che tu hai in mente, tu gli scrivi, non importa, perché a te quello che ti importa è cercare di creare questa cosa. E che cosa gli scrivi? Allora, questo è un modo. L'altro modo, allora, uno è Google generico, con le parole chiave, eccetera. L'altro è un Google localizzato sul territorio di Tor Sapienza, e l'altro è la tecnica, volevo evitare di crearla lì adesso, è la tecnica del chat, diciamo così, che una volta tradizionalmente era la tecnica che le donne che lavavano i panni tutti insieme avevano la capacità di sviluppare, cioè quella di parlare molto l'una con l'altra come solidarietà informativa, no? Informativa, di pettegolezzo e di tutto. Quindi diciamo, no? Questa tecnica del parlare molto, cioè chiunque tu incontri gli dici, ah oh, ma non è che sta cosa della danza, tu sai la cosa, io devo, cioè, praticamente con chiunque, e prima o poi qualcosa succede. Quindi le tre tecniche, cioè tu te vedi la birra, e dici, ma perché la cosa della danza? Cioè, magari tu sai una cosa, no? Una cosa attacca l'altra. Quindi attraverso l'utilizzo di queste tre tecniche, di norma, la cosa si sblocca, no? Per esempio, tu come hai fatto a individuare lei?
Ma io all'inizio semplicemente c'era un mio amico che sapevo che lavorava là.
Ah, ecco, che sapeva che lavorava là, e tu hai cominciato da quello. Sì, esatto. Sì. Comunque ognuno, quindi, modi, le chiavi sono infinite. Però diciamo, tu dedichi un po' di tempo, 2 ore e mezza, 2 ore, per una ricerca di questo tipo, per cercare di individuare qualcuno che opera realmente in dei campi limitrofi a quello che fai. Lei faceva la scuola del fumetto, voleva fare la scuola del fumetto, si è messa a cercare e ha visto che c'è la scuola del fumetto a Via Flaminia.
Ma
no?
In quel caso c'era la mia coinquilina che sapevo che era interessata al fumetto.
Ah, ecco, che lei era la cliente, una della cliente.
Frequentava quella scuola, ho detto, non è che niente, conosci i soci.
Capito, non è andata così. Quindi su quello ci è sembrato un programma plausibile, e quello quello, perché ovviamente... Ma tu già ce l'avevi in mente il programma, però?
Sì.
In parte sì, il programma già c'era, quindi si è rafforzato così. Va bene. Che si fa a questo punto? Seguitemi. A questo punto si fa una e una sola lettera, non è che se ne fanno, si fa una che poi si manda a 6-7 persone, no? Diventi scemo. E si dice, io sono Sara Bianco. Sono una studentessa alla Sapienza del 4° anno con il professor Saggio e stiamo lavorando su un tema del nostro territorio. Il mio tema di interesse è quello che riguarda la danza e quello che si dice. Visto che lei è così interessata, non è che mi darebbe una breve intervista su questo argomento? Che io intenderei rendere anche disponibile agli altri attraverso il mio blog e gli mandi l'indirizzo del blog. Quindi alla persona che arriva questa cosa, gli arriva una serie di cose, cioè tu non sei proprio esattamente Pinco Pallo perché sei inserito in un sistema, no? Sei una studentessa, si occupa di questa cosa, ma quindi la lettera deve essere garbata, no? Gentile, eccetera, questa, non lunga, non puoi fare la cosa del chilometro. Però in 4 righe devi far cadere le 4 cose. La mandi via email, eccetera. La posso contattare? Come posso fare l'intervista? Con qualche domanda via Skype? O magari come io preferirei di venire di persona? Perché l'ideale è l'aggancio, no? Il sistema ideale è quello di poter avere un contatto. Lei in un primo momento, seguitemi, è questa la tecnica, non sa che vorrà essere, a che serve che lei sia la sua cliente, ma questo emerge progressivamente, questo è tutto il problema. Cioè in una prima fase tu dici, perché non mi descrive la sua attività, lei cosa fa, oppure lei cosa pensa di questo aspetto particolare, così è più conoscitiva di lei. E però tu mandi la cosa. In un secondo momento, il cliente può diventare effettivamente un referente. E che cosa vuol dire? Che siete col cliente che verificate il programma. Cioè il programma lo verifichi con me, lo verifichi con gli assistenti, d'accordo. Ma è chiaro che verificarlo, discuterlo con chi ha conoscenza di quello, devi fare un ristorante di cucina etnica, che ne so, è chiaro che una cosa è se tu parli con un potenziale referente che conosce la questione, ti dà indirizzi, cose, tutto diventa molto più realistico, mi spiego, ma non è che subito gli puoi fare una capatanza, e questa qua è la tecnica, se no la gente si confonde, ed ecco perché la parola chiave è una breve intervista che vorrei pubblicare nel suo blog, ok? E poi, in genere, questa tecnica, investendoci un poco di tempo, mandando queste email, in genere le cose funzionano, di norma funzionano. E quando funzionano è una cosa ovviamente completamente nuova per voi, quindi adesso siete giustamente un attimo, perché tutta la cosa, però non è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo fatto tantissime volte ed è sicuramente una cosa molto, molto importante e molto strategica, no? Adesso ognuno di loro vi potrebbe raccontare una cosa. Gabriele, per esempio, due cose. Racconta rapidamente il tuo laboratorio, rapidamente, quello poi che è successo dopo con la tesi. Ecco, per capire che sono tecniche cose importanti, insomma.
Io mi ero occupato dell'arca delle sementi e avevo intervistato il responsabile della regione Lazio dei mercati della terra, che è un sistema che mette in a rete i produttori locali, chilometro zero, e organizza tra l'altro delle conferenze informative in cui coinvolge direttamente i produttori locali, quindi c'era tutto un rapporto di anche didattico, non è solo di commercializzazione, certo. Ma c'era proprio un aspetto culturale molto importante e questa persona fu particolarmente disponibile. In realtà io ho appunto contattato una serie di persone in giro per tutta Italia, alla fine mi rispose questo, alcuni si rifiutarono proprio, questo invece fu particolarmente disponibile e...
All'Highlander.
E tra l'altro mi spiegò a un certo punto quali erano le problematiche proprio spaziali di organizzare questi eventi. Io sulla base delle sue informazioni cambiai radicalmente alcuni aspetti di progetto e alcune cose che avevo considerato secondarie divennero primarie e questo diede una grande forza anche espressiva al progetto, cioè presi proprio delle scelte tecniche, distributive sulla base di quello che mi aveva raccontato questo.
Invece
persona.
Sull'altro tema che lo dicevi,
quello è ancora più intrigante.
Quindi, rafforzato da questa esperienza del laboratorio, vedete le cose sono a scatti, rapidamente ti puoi dire qualcosa. È un mondo enorme.
Riesci a intercettare questa imprenditrice che si chiama Luciana delle
no,
donne.
No, non sanno se vado in carcere, lo sanno.
Sì, penso che lo sappia. Questa imprenditrice che si chiama Luciana delle Donne è un personaggio particolarissimo perché originariamente lei era direttrice di banca, a un certo punto si è scocciata, dice no, io questo mondo non mi interessa più, prende e cambia radicalmente e decide di investire realizzando un'impresa nel carcere di Lecce, nel carcere femminile di Lecce, dando il lavoro alle detenute, lavoro, formazione alle detenute e un salario tutto regolare, volontario, con i contributi, eccetera, e si occupa, lei fa una cosa incredibile, perché si mette in contatto con le case di moda, dei tessuti, i produttori di tessuti, eccetera, raccoglie tutti gli scampoli, gli avanzi di magazzino, perché il magazzino è un costo grosso per le aziende, gli libera sostanzialmente i magazzini e con questi residui di produzione crea nuovi oggetti di design, di borse, braccialetti, tessuti.
Made in carcere, sì.
E poi ricommercializza e su questa cosa, partendo da Lecce, poi l'ha applicato in altri carceri e vende pure all'estero. E i soldi, i proventi che entrano da queste vendite sono lo stipendio delle detenute con cui loro riescono tra l'altro a uscire fuori dalla dipendenza dalla dal volontariato, perché queste, nel carcere italiano manca praticamente tutto, addirittura i pannolini per i bambini di queste qua gliele devono portare dall'esterno i volontari, invece, quindi c'è una subordinazione totale, invece con questo sistema queste signore diventano responsabili per se stesse, acquistano un livello di dignità personale molto, molto importante. Loro diventano responsabili direttamente di poter comprare per i loro bambini, per poter libri, giocattoli, certo, vestiari, eccetera. E parlare con questa...
Ma per dire adesso, per dirvi come alcuni, inseriti alcuni pezzi di DNA, come, e questo è esattamente un pezzo di DNA, poi il pezzo di DNA non è che rimane là, quello continua a generare. Quindi in una pausa adesso stavo parlando con Gabriele, il suo livello ancora più importante, sta facendo un'importante tesi di dissertazione dottorale su questa cosa. E allora, naturalmente la tecnica dell'intervista continua a svilupparsi anche in questo aspetto, e mi diceva una cosa, una cosa che sembrava il luogo, l'uovo di Colombo, che sembra l'uovo di Colombo, però non ci sarebbe arrivato comunque, che lui alcune modifiche, no, che propone nello spazio carcerario saranno resi con dei rendering, ma saranno intervistati i referenti, cioè i carcerati, per vedere se possono o non possono funzionare. Ed è in fondo, sono 3, 4, 5, 6 giri che fa queste, diciamo, questo tipo di tecniche, no? Se, probabilmente se non l'avessimo inserita nel laboratorio 4 ai suoi tempi, poi non avrebbe avuto...
Non avresti
questa dimestichezza, sicuramente non nella tesi. Perché nella tesi era, quindi ovviamente noi cominciamo a inserire una cosa che poi può evolversi, può non evolversi, però è una componente molto importante. Allora, dopodiché le altre, vuoi dire una cosa? Prego, come no?
Ovviamente io vi ho descritto il rapporto con il cliente che poi è stato quello definitivo, però il consiglio di mandare le mail a più di una persona o più di un ente è importantissimo. Cioè, io ho detto che ho dovuto insistere con la persona che poi è diventata il mio cliente finale, ma io quel mese non sono stata ferma. Cioè, ho mandato email a tantissime altre persone, l'ho mandata ad aziende, alcuni mi hanno risposto, poi io alla fine ho scelto quello che mi è tornato più utile, quello che secondo me aveva più senso. Certo. Quindi anche questo è importante, ovviamente voi non ci avete a disposizione un mese per stare fermi, aspetta che questo vi risponde, quindi questo giochetto è importante, insomma.
Comunque la tecnica è una lettera, sì, cioè individuare i target in un paio d'ore di ricerca di questo tipo, di vario tipo, ma anche chiaramente in internet, e poi fare una lettera, una e poi si personalizza, qui c'è il link al blog, sono queste informazioni di base, ed è una lettera gentile e garbata. Pensando che il mondo è anche fatto di persone altrettanto gentili e garbate, non ci sono soltanto i delinquenti, cioè, sperando di beccare la persona che sia intelligente e aperta, poi, no? Cioè, è chiaro che è un messaggio di ottimismo che tu dai, però in qualcuno reagisce positivamente, altri ormai sono cellule morte, neanche un giovane che ti viene un'intervista sulla cosa che dice. Cioè, è brutto che uno non, capito? È un giovane, cioè immaginate il viceversa, no? A me se mi arriva una lettera, però l'importante è come mi approccia. Cioè, se uno mi dice, buongiorno, non è che c'hai le ultime cose dei Terragni? No?
Certo.
No, ma ci sono le persone che fanno così, Buongiorno, ciao.
Ciao.
Non è che c'hai le ultime cose dei Terragni? Allora, tu ti aspetteresti, no? Un minimo, non dico che tu abbia già ben letto il mio libro dei Terragni. No? Che sarebbe il minimo, dato che ti rivolgi a me su questo argomento, è il minimo, ma comunque che quantomeno tu sappia qualcosa del referente di cui ti rivolgi. Quindi se uno mi viene a me e mi dice ciao, e vi posso assicurare che succede, ciao, io sto disegnando la casa del fascio, non è che c'hai qualche cosa? Ma vi giuro, mi capita, no? Perché ci sono le cose su YouTube qua, oppure buongiorno. Allora, si rivolge formalmente, caro dottore, caro coso, gentile, tanto per cominciare, ciao, buongiorno, non esiste, non esiste proprio, la scarti subito, se si rivolge formalmente. Dopodiché si è compiti, si fa capire che un poco si conosce qualcosa, almeno del proprio referente, no? Cioè non è proprio zero, cioè un'occhiata la dai, no? Prima di scrivere una cosa, e piccoli indizi che fa capire che tu che scrivi sai qualcosa di lui e che non è una lettera. Cioè, come quelli che stanno mandando il curriculum agli uffici e non sanno che fanno gli uffici? È ridicolo. Cioè, dedica 5 minuti per capire a chi stai mandando questa lettera. Se interfacciano, non vogliono 5 minuti, dal tempo di internet. Quindi, mandi in una maniera formale, dando almeno l'idea che tu stai, grosso modo, perché lui è interessante, non è una cosa a pioggia. Da questo dettaglio che lei ha fatto a me mi sembrava molto interessante, cioè una piccola cosa, e poi uno spera nella positività o comunque nel risveglio della positività delle persone. Per esempio nel suo caso è stato proprio un risveglio, no? Che però poi è stato fruttifero, d'accordo? Allora, questa è la cosa, diciamo, più importante. Le altre sono cose molto semplici che in parte in realtà avete fatto. Adesso è il momento in cui noi dobbiamo sapere qual è il vostro programma e qual è la vostra area. Allora dovete mandare un'email a Chiara che sia così congegnata, titolo anche evocativo e sottotitolo del vostro progetto con l'area di riferimento, il vostro nome, la mail e il blog. Queste sono informazioni importanti perché saranno le uniche informazioni che poi noi riusciamo a conservare e che poi daranno la storia futura. Allora voi questo lo fate in due maniere: la mandate a Chiara Gai e poi la mettete come commento all'area del nostro territorio. Quindi scrivete un commento con un taglio e incolla di queste informazioni e noi successivamente le prendiamo e le mettiamo, quando poi il progetto è consolidato effettivamente lo prendiamo e lo mettiamo nella storia del progetto. Quindi è questo. Queste qui invece solo è lo stato dell'arte, l'avanzamento che voi continuate a fare sul progetto e sulla planimetria del progetto e sulla volumetria del progetto. Noi sostanzialmente in questa fase stiamo lavorando sostanzialmente sull'impianto planimetrico e l'impianto volumetrico, sostanzialmente su questo siamo più o meno concentrati. Quindi, scusa, adesso vi rispondo, quindi è un avanzamento di queste cose, in maniera che cosa avviene la volta il venerdì 4? Avviene il solito meccanismo, cioè ci si divide per tavoli e poi discutiamo di 3 o 4 che riteniamo utili. Quindi è un giorno di consegna e anche di stato di avanzamento del lavoro, in cui si apre anche questo discorso del cliente. Prego. Sì, dovete fare, guarda, te lo faccio vedere subito, vediamo se funziona. Se tu vai nell'host territories, ok, un attimo che mi attacco sul mio telefono, lo faccio prima, questo non funziona. No, te lo specifico meglio, non ti preoccupare, adesso lo facciamo. Ecco, questo non è attivo, un momento che attacchiamo il telefonino. Ecco, un momento solo che ci attacchiamo, eh. Ok, allora, noi facciamo semplicemente questo, noi andiamo nella mappa, ecco. Andiamo nel blog, o meglio. Oggi tutto un po' complicato perché non so. Scusatemi, ho dei problemi con internet, anche se si è connesso al mio telefonino, non va. È connesso al telefonino ma non va. Posso provare con Sapienza, ma Sapienza è peggio. Capisco perché non vado. Neanche a voi? Vabbè, allora, questo qui dovrebbe essere il blog di Unlost. Il blog di Unlost, forse tu lo ricorderai, è diviso per aree, no? Cioè ogni posto c'ha il numero. Tu ti trovi il tuo, che numero è il tuo? Il 25. Lì metti un commento, metti sempre, ecco, forse si è attivato, vediamo un po' così. Il commento è semplicemente quello che abbiamo scritto, e cioè è il numero, eccola qua, ecco qua. Allora, andiamo concretamente alla 25, me la posso trovare, vabbè adesso sto con la 67, facciamo un'altra, l'ultima messa, no? Un poco.
Sulla mappa, tanto...
Dalla mappa posso trovare il numero o viceversa. Ok. Ma questo è l'online. Allora, andiamo al 25. Oh, ecco qua. Ok. Allora, cosa succede qua? Vedi cosa sono questi? Progetto 1, progetto 2, progetto 3, progetto 4. Sono progetti già fatti nella tua area, come sai benissimo. Come facciamo noi a inserire questi? Lo facciamo così, che tu qua scrivi un commento, inserisci il commento. Poi noi successivamente cancelliamo il commento e lo inseriamo. Tutto qua. È una cosa molto semplice, però se noi non abbiamo questo non riusciamo più a interfacciare la storia dell'area. Tutto qua, quindi è soltanto questa. Le altre cose è un avanzamento del progetto, che bene che ci sia, quindi noi durante i tavoli diciamo di revisione, che in questo caso potrebbe essere seminariale, no? Quindi allargato anche a tutti, un poco uno verifica quanto insieme agli altri lo stato del progetto dal punto di vista volumetrico, dal punto di vista delle trame, dal punto di vista del cliente, eccetera. Alcuni di voi avranno già portato a casa tutto per venerdì, altri probabilmente no, potrebbe anche darsi che non ce l'abbiano fatta. Se non succede niente ed è molto importante con l'email, uno proverà col telefono, con altri sistemi, ma insomma, in genere funziona. Ok? Allora io questa cosa la metto online, anche la registrazione audio, così chi non c'era, che sono numerosi, sono informati, e poi gli manderò un'email così lo sanno. Ok? Va bene?